Questa mattina voglio iniziare una serie di riflessioni che hanno questo titolo: Influenza delle forze della malvagità nel nostro mondo. Noi sappiamo che ci sono due ambiti, uno visibile, l'altro invisibile. Sappiamo che c'è un ambito, nell'ambito visibile, buono, è un ambito malvagio, come sappiamo che nell'ambito terrestre c'è un ambito dei figli di Dio, o l'ambito dei figli di Dio, e poi c'è l'ambito di questo mondo. Io voglio con voi vedere tutte le strategie che le forze della malvagità adottano in relazione a questo mondo, sia in riferimento ai credenti, sia in riferimento ai non credenti. Vedremo tutte le strategie, o le principali, di questo mondo che opera, interagisce con il mondo presente. E guai a sottovalutare questa interazione fra l'invisibile e il visibile. Voglio invitarvi ad aprire in Efesini, capitolo 6. Stamattina l'ho cambiato un po' il messaggio, sarebbe stato leggermente differente. Il Signore mi ha messo in cuore, mi sono svegliato un po' prima e ho cambiato qualcosa. Ok, dal versetto 10, Efesini 6, versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Fin qui la nostra lettura. Io vorrei evidenziare dei termini, per delle ragioni, che abbiamo letto. Ad esempio nel versetto 11 ci parla di insidie, e qui c'è tutto un programma. Poi nel versetto 12 ci parla in modo diretto di un combattimento. Sempre nel versetto 12 poi ci parla, inizia a dare dei nomi a questi avversari. Parla di principati, di potenze, di forze della malvagità. A versetto 13 ci viene parlato di un'armatura. A versetto 13, nella seconda parte, ci viene parlato di compiere il nostro dovere, con molta attenzione. Sempre nel versetto 13 ci parla di resistere e di restare in piedi. Tutto questo ci fa capire chiaramente che cosa? Che siamo in guerra. Noi siamo in guerra. Siamo la Chiesa del Signore, che ci piace o non ci piace, noi siamo in guerra. E noi siamo in guerra, adesso pian pianino vedremo, contro delle potenze che noi neanche ci immaginiamo, per diverse caratteristiche, neanche ci immaginiamo la grandezza. Fratelli, i simboli di cosa ci parlano? Ci parlano di una guerra. Ci parlano di una guerra fra Satana e Dio. Ci parlano di una guerra fra le forze del male e le forze del bene, ci parlano di una guerra fra credenti e forze della malvagità, ci parlano di una guerra. Ma c'è qualcuno che ha combattuto per noi, i simboli ci ricordano che c'è colui che ha combattuto la battaglia delle battaglie per ciascuno di noi. Lo voglio leggere in Colossesi, capitolo 2, qualche pagina più avanti. Versetto 15, ci viene ricordato che qualcuno ha combattuto una battaglia e l'ha combattuto non secondo la logica umana, ma secondo la logica di Dio. Versetto 15. Egli ha spogliato i principati. Fratelli, qui sta parlando di potenze, di forze angeliche che noi non vediamo. Egli ha spogliato i principati, le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Qui ci parla di una vittoria totale e definitiva. Tutti coloro i quali, come noi questa mattina e nella storia, diciamo, dell'umanità, hanno messo fede nel Signore, hanno la certezza di questa vittoria. Una vittoria che nessuno mai ci può togliere più. Colui che ha combattuto alla croce ne ha fatto un pubblico spettacolo di tutte queste forze della malvagità. Fratelli, è quanto abbiamo bisogno di ricordarci il costo che questa battaglia ha dovuto pagare per vincerla e per noi. Era una battaglia che noi non potevamo assolutamente vincere. Però sulla terra ci sono in corso ancora, sebbene la guerra è vinta, sulla terra sono in corso ancora delle battaglie cruente tra le forze della malvagità e il Signore e la sua Chiesa. Ci sono delle battaglie, e queste battaglie, fratelli e sorelle, noi potremmo anche perderle se non ci atterremo alle indicazioni scrupolose che la Scrittura ci parla. Abbiamo vinto la guerra, i simboli ci ricordano che abbiamo vinto, noi siamo del Signore, ma sulla terra, il Signore ci ha lasciati sulla terra in attesa di quel momento in cui Lui ci porterà in cielo. Sulla terra ci sono un sacco di battaglie che vengono combattute in tutti i momenti, in tutte le ore del giorno, in tutte le sfere sociali e in due direzioni che adesso spiegheremo. E in queste battaglie, dicevo, noi le possiamo vincere oppure le possiamo perdere. Quando perdiamo queste battaglie assistiamo a delle sconfitte, fratelli, nella nostra vita, forse familiare, forse di chiesa, forse nei vari ambiti, assistiamo a delle situazioni dolorose, molto dolorose. Perché? Perché non stiamo combattendo le guerre che il Signore, queste battaglie che il Signore ci ha messo davanti, con le indicazioni scrupolose, precise, che Dio ci dà. Io voglio ancora tornare sulla vittoria totale, fratelli, proprio perché voglio consolidare questo concetto e anche perché i simboli ci ricordano questo. Andiamo in Romani, capitolo 8. Voglio rassicurare i giovani nella fede che non hanno nulla di cui temere, perché questa salvezza che il Signore ci ha donato è meravigliosa ed è assoluta. Cioè nessuno più ci può mettere le mani. Allora, 8:37, per brevità leggo da qui, ma vi invito a leggere dal versetto 31 a casa vostra, e dice: ma in tutte queste cose noi siamo, che cosa siamo? Più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, vi voglio spiegare, dice l'Apostolo Paolo, voglio darvi qualche dettaglio in più, dice l'Apostolo Paolo. Sono convinto, sono persuaso che né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né le cose presenti, né le cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli, possiamo stare tranquilli, che dite? Ma c'è un'altra cosa che voglio far notare. Andiamo nel capitolo 16 di Romani. Perché Dio vuole fare di più. Ecco lo scopo delle nostre riflessioni. Il Signore vuole fare molto di più nella nostra vita. Lui ci ha dato la vittoria totale, ma vuole farci vincere queste battaglie. E come? Versetto 20, Romani 16, 20, dice così la parola di Dio, un versetto consolante. Il Dio della pace Che cosa farà il Dio della pace? Cosa vuole fare il Dio della pace? Stritolerà presto o tosto, come dice un'altra versione, Satana sotto i vostri piedi. Fratelli e sorelle, questo è lo scopo per cui noi vedremo queste riflessioni. Perché Satana vuole vincere le battaglie, sapendo che ha già perso la guerra. Vuole vincere, ma Dio ci vuole dare gli strumenti, tutto quello che occorre per vincere anche le battaglie. Ed è interessante questo passo. Notate, che cosa usa qui, che cosa vuole usare qui il Signore? I nostri piedi. Allora vuol dire che noi dobbiamo camminare, perché se noi ci fermiamo e noi prenderemo schiaffi da destra e sinistra, pugni nello stomaco, schiaffi in faccia, pedate dalle forze della malvagità, che ci metteranno nella condizione di piangere. I piedi. Fratelli, la salvezza è una potenza, ci è stato ricordato anche da Giosuè, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro cuore, è una potenza che ci mette in condizione di camminare e di mettere i piedi laddove vuole il Signore. Lo scopo di queste riflessioni, fratelli, sono proprio queste, quello di ricordarci quanto malvagi sono queste forze che noi non vediamo, quanto grandi sono i mezzi che Dio ha messo a disposizione per noi. Voglio leggervi un altro passo. Andiamo sempre in Efesini, ancora in Efesini, capitolo 1, mi viene in mente adesso questo passo, lo voglio leggere perché, fratelli, vorrei incoraggiarvi, vorrei trovare davvero le parole giuste per incoraggiarvi, per potervi dare, se posso, quelle parole giuste da parte del Signore per combattere senza paura. Dobbiamo combattere senza paura. Allora, a un certo punto, capitolo 1, dice l'apostolo Paolo, prega per questi credenti di Efeso e poi chiede qualcosa. Egli illumini gli occhi del vostro cuore. Perché vuole l'apostolo Paolo che deve illuminare gli occhi del cuore di questi credenti? Per quale ragione? Affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi ha conservati tra i santi. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua debolezza, fratelli, debolezza della sua potenza. Dio mette a disposizione di coloro che hanno creduto, a meno che non abbiamo creduto, la sua potenza. E aggiunge ancora qualche dettaglio a questa sua potenza. Versetto 20. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Per farci capire l'entità di questa potenza, l'apostolo Paolo dice che Dio ha usato la stessa potenza per risuscitare dei morti Gesù Cristo. Altro che bombe atomiche, altro che super potenze mondiali, tutto il cinema che vogliamo. La potenza che Dio mette a disposizione di noi deboli, uomini, è la stessa potenza che ha usato per risuscitare Gesù Cristo dai morti. Fratelli, se questo non ci incoraggia, allora noi vivremo una vita di depressione per tutto il resto dei nostri giorni sulla terra. Se queste verità non ci spronano, non ci incoraggiano, non ci fanno prendere forza, al di là della vita eterna, lasciatemi usare questo termine forte perché desidero scuotervi, vivrai sempre nella depressione. Se non prendi visione di questa realtà, tu sarai soggiogato dalle forze della malvagità e perderai tutte le battaglie della tua vita, le perderai tutte. Piangerai, ti tirerà gli schiaffoni, ti avrai sensi di colpa, avrai un sacco di cose che non ti permetteranno neppure di aprire la bocca per adorare il Signore. Fratelli e sorelle, questa è la realtà. Allora, poniamoci alcune domande, fratelli. Visto che la guerra è stata vinta, ma visto che ci sono in corso delle battaglie, contro chi noi dobbiamo combattere? E in che modo lo dobbiamo fare? Queste sono le domande che noi cercheremo di rispondere. L'azione di Satana è verso due direzioni. Prima di tutto, verso, fratelli, la sua parola, la parola di Dio. Satana vuole screditare la parola di Dio, la vuole svuotare della sua potenza, la vuole rendere innocua nella nostra vita. E allora noi leggiamo, ma non capiamo niente. Noi leggiamo la parola di Dio qualche volta e non prendiamo la forza che dovremmo prendere. La vuole screditare verso i non credenti, perché credano che sia un libro di favolette, poi chi l'ha scritto, e poi tutti quei pensieri che lui mette nella mente delle persone ottenebrate, lontane da lui, ma anche in riguardo a noi credenti. Lui cerca di non farci utilizzare le risorse spirituali. Vi ricordate quando Gesù è stato tentato nel deserto, dopo 40 giorni, vi ricordate? Perché dopo 40 giorni? Qual è l'insegnamento che traiamo lì? Perché dopo 40 giorni Gesù ebbe fame, subentra la stanchezza. Quando nella tua vita subentrerà la stanchezza, è vero, tu non ragionerai più, sarai una persona in balia degli eventi, perché è subentrata la stanchezza, perché nella tua vita non hai, nei momenti giusti, fortificato degli elementi della nostra vita. E allora subentra la stanchezza, e la stanchezza non ci fa ragionare, e il primo effetto è: ma Dio non ha mica detto che, e ripete Satana, dei versetti della scrittura, come ha risolto il problema Signor Gesù? Per noi, fratelli, è altresì scritto, è scritto. Il Signor Gesù utilizzava la scrittura in maniera pertinente, e ci insegna che se noi utilizziamo la scrittura in maniera pertinente, fratelli, noi vinceremo tutte le battaglie. Ci potranno essere dei momenti difficili, quelli nella vita di tutti i credenti, ci sono, ma saranno dei momenti, non delle ere geologiche, no? Non delle dispensazioni che iniziano e poi non si sa quando finisce. Fratelli, noi questa mattina siamo qua non solo per lodare, e i simboli ci ricordano che noi dobbiamo adorare il Signore, è diverso. Noi dobbiamo adorare. Adorare vuol dire consumarci per la gloria di Dio. Vuol dire adorarlo con tutte le nostre forze, con la nostra mente. Vedremo il gioco che ha la nostra mente in questa attività sinistra delle forze della malvagità. È proprio là che lui agisce, nella mente dei non credenti e nella mente dei credenti. Mette dei pensieri, studieremo queste cose, parleremo delle fortezze, metti i pensieri perché? Perché poi intorno a quei pensieri noi dobbiamo costruire, e quei pensieri, se non li mettiamo ai piedi del Signore Gesù, ci domineranno, ci renderanno schiavi. Ho conosciuto molti credenti schiavi, vincitori in Cristo, ma fatti prigionieri nelle battaglie, e hanno sofferto. Soffrono, perché non sanno vincere queste battaglie, perché arrivano a queste battaglie impreparati, oppure arrivano con una certa sicurezza di se stessi, e poi si accorgono che queste forze della malvagità sono estremamente forti, potenti per noi. In gioco c'è molto, fratelli. Chi sono queste forze della malvagità? Abbiamo letto nel versetto 12, sono i principati, le potestà, i dominatori del mondo delle tenebre e le forze della malvagità, forze spirituali. Parleremo, vedrete come sono organizzati, fratelli, è impressionante come sono organizzati. E vi farò vedere anche a livello, con la scrittura, anche a livello mondiale come sono organizzate, e come muovono i fili di tanti ambiti del mondo nel quale noi viviamo. Vi farò vedere, alla luce della scrittura, come a volte perché delle nazioni diventano povere, o perché delle nazioni prosperano in certe cose, tutte queste azioni, oppure da chi è mosso il mondo della droga, dell'alcol, della prostituzione, da chi è mosso, come si organizzano verso questi ambiti. È un esercito ben organizzato, è invisibile, quindi sono in vantaggio verso di noi. Poi hanno molta più esperienza di noi, è vero, perché noi massimo viviamo 100 anni, 110, arriviamo un po' tutti, almeno già io adesso accuso un po' di colpi, quindi arriviamo in qualche modo. Loro hanno un'esperienza di tanti anni, poi sono spietati, sono veramente spietati verso l'uomo, non hanno pietà. E poi loro adottano una filosofia molto comune che può essere spiegata attraverso un motto latino. I latini dicevano do ut des, io ti do qualcosa, dopo tu in cambio dai qualcosa a me. Le forze della malvagità si muovono così. Io ti do piacere, dopo tu dai a me quello che io ti chiederò. Sapete qual è il problema? Che le forze della malvagità, fratelli e sorelle, quando chiedono il ritorno, lo chiedono all'ennesima potenza. Non si accontentano di avere pari pari, ma vogliono molto di più. E sono esseri che non hanno nulla da perdere. Non hanno più niente da perdere e quindi sanno che non hanno più speranza e quindi si giocano tutto quello che possono fare per ritardare il programma di Dio, perché non lo possono annullare, e compiere altre azioni verso la Chiesa perché possa cadere nel famoso sincretismo. Che cos'è il sincretismo? Sta parola difficile, molto semplice a spiegare. Vivere un piede da una parte e un piede dall'altra. Questo è sincretismo. Ma scusa, veramente Dio ha detto così? Ma scusa, Dio ha detto che mo tu veramente ti devi prendere seriamente queste cose? E ci portano lontano. Loro usano molte porte perché influenzino la nostra vita. Ad esempio le porte della curiosità, l'errata valutazione della vita, ci fanno credere che noi non morremo mai. Ci fanno credere che tanto, vabbè, sì, ho 58 anni, ma per arrivare a 70, 80 anni, c'è tempo, posso fare ancora quel che voglio. È vero? Ci fanno credere che noi avremo, quando moriamo, il carretto dietro di noi e ci porteremo con noi tutti i beni, tutti i divertimenti. Ci porteremo tutto, tutto. Ci fanno credere questo. Ci aprono, fratelli, agiscono attraverso la porta della ribellione. La ribellione è terribile. La ribellione nell'ambito familiare, la ribellione nell'ambito ecclesiale, nella società, è terribile, fratelli. Nell'ambito della sessualità ci sono mille ambiti dove loro agiscono e agiscono con malvagità. Qualcuno ha detto che il peccato è un po', mi fa sorridere questa cosa, ma ha un fondo di verità. Sapete, il peccato è come la carta di credito. E io ho detto a sto fratello, scusa, che cosa vuoi dire? Sì, sì, Gino, tu godi oggi e paghi domani. Così è peccato. Godiamo oggi, poi paghiamo domani. Allora, noi non dobbiamo, fratelli, non siamo perfetti, ci siamo arresi al Signore per queste ragioni, però noi dobbiamo fare veramente attenzione a come gestiamo la nostra vita. Abbiamo estremamente bisogno della parola di Dio. Qual è l'errore principale che Adamo commise quando permise al peccato di entrare nel mondo? C'è un peccato sopra tutti che Adamo commise e permise, a motivo di questo peccato, l'entrata nel mondo della morte e quindi anche di questa legge del peccato. Sapete qual è? L'ascolto superficiale della parola di Dio. Satana ha capito che poteva colpire, Adamo ha ascoltato in modo superficiale la parola di Dio. Sì, Dio ha detto così, e voglio, ma sì, l'ho capito. E che cosa fa? Invece di custodire, se ne va in villeggiatura, nel senso spirituale del termine, permette a Satana di dialogare con la moglie, col vaso delicato, e qui vediamo il cambio di programma, è vero? Quando i ruoli vengono sovvertiti nella famiglia, nella chiesa, c'è anarchia nella società, e allora Satana può agire in maniera indisturbata. Fratelli e sorelle, per questa ragione si innescano, e lo vedremo se Dio vuole, la prossima volta voglio fermarmi qui, vedremo, fratelli, come si innescano dei processi negativi nella vita e nella mente delle persone, inclusi i credenti, che li portano a fare dei ragionamenti, ad avere delle logiche che non gli permette più di capire la parola di Dio. Non glielo permette più, perché si sono così avvitati nella loro mente e nel loro cuore che girano in continuazione intorno a queste fortezze, si convincono e non ne vengono fuori più. Fratelli e sorelle, voglio concludere ancora una volta ricordando a mio cuore che noi abbiamo vinto la guerra, ma abbiamo bisogno di vegliare perché possiamo vincere anche le battaglie, portare delle vittorie come segno di adorazione al Signore, e perché il Signore stritolerà tosto, subito, sotto i nostri piedi chi? Satana, che è enormemente più potente di tutti quanti noi. Ci farebbe un boccone se il Signore non avesse eretto un muro davanti a noi. E questo, fratelli e sorelle, ci parla dell'amore di Dio. Allora mi fermo qua. Ricordiamoci, fratelli, che il livello di vita che il Signore ci vuole dare, espresso anche attraverso questi simboli, è molto alto. È molto, molto alto. E noi possiamo vivere questo tenore alto di vita. Molto dipenderà, sapete da chi? Da noi. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.